È arrivato.
È come la vita nelle viti, è come la vita in campagna, è come la vita in collina, è come una vita dedicata all'uva, al vino.
Al succo d'uva.
Ciao Roberto! Amici, che bello qua.
Roberto,
ci vedevamo.
Come stai?
Abbiamo fatto un'estate senza vino. Voi avete fatto un'estate senza vino.
Beh, io ho fatto una puntatina veloce da te, cos'è, la primavera?
Ah sì, è vero. Sì.
Sono andato da te, ho fatto il pieno, diciamo. Poi.
È vero.
Cosa ci fai a Milano?
Allora, beh, degli eventi, sai, la vendemmia in qualche modo riflette anche i riflettori di Milano.
Pensavo fossi venuto a vendemmiare a Milano.
Per la moda,
non ci vai molto lontano, perché sai che lui ha dei progetti in questo
vuole mettere le viti sul grattacielo della
regione. Abbiamo l'idea di far vitare Milano. Dopo il bosco verticale facciamo i vigneti in quota.
Io te l'ho detto che se lo fai...
Te ci sei.
Io ci sono. Tony, guarda che Tony ha soldi.
Bello, so,
33 trentini.
Tony ti butta lì un centone, ma così, dalla mattina alla sera.
State parlando di 100 milioni, vero?
Certo.
Ah,
ma 100.000, che facciamo con 100.000?
Non ci muoviamo neanche.
No, certo.
Finita la vendemmia.
Per quelli che fanno le app funzionerebbe così, 100.000, cioè sono 100 milioni. Magari 10, dai.
Finita la vendemmia che è stata un po'... in anticipo quest'anno, un po' dappertutto,
sì,
no?
È stata un'estate bella calda e poi il fatto di poter irrigare un po', poi la fortuna delle piogge dell'ultimo tempo, si è abbassata la temperatura, abbiamo fatto un'uva favolosa.
È bella l'uva di quest'anno, sì, in giro per l'Italia.
La qualità del grappolo, quando si parla di vino, sì, l'importante deve essere un grappolo spargolo, bene aperto, gli acini piccoli, il rapporto tra la...
Spargolo. Jack Spargolo. Cioè, com'è il grappolo spargolo?
Spargolo è il grappolo aperto, che lascia passare l'aria nel suo interno.
Tra gli acini. Capisci?
La telecamera va su Valeria Stoppelli, che non appena si cominciano a fare questi discorsi è la mucca che guarda passare il treno. Guardatela.
Scrivi
grappolo spargolo, scrivi.
Se poi scrivi spargolo nel libretto.
Spargolo nel libretto nero.
No, i grappoli allungati che hanno dell'aria interna in modo che possa passare l'aria, possono rimanere ben asciutti gli acini, altrimenti tendono a marcire.
Quindi sarà un'ottima annata, citando il film.
Ottima.
Sì?
No, sul serio.
No,
molto,
non parlavamo soltanto del tuo
No, ma in generale è stato molto bene. A parte qualche disgrazia, di qualche grandinata, di qualche insomma disavventura.
In Francia com'è andata? Che ne siamo
in Francia sono stato in Borgogna, sto facendo un video in Borgogna,
terra
meravigliosa.
Lavori per il nemico.
No, beh, in realtà sono vini che poi porto a casa, non sono vini che faccio per gli altri, è una cosa che faccio per me. In Pomar, che è una microarea della Côte du Bon. Beh, la storia della Borgogna richiederebbe una puntata dell'intera, però il Pinot Nero lì è in un posto miracoloso. Riesce ad adattarsi così bene alle micro aree da dare per ogni parcella di questo mosaico, di queste terre, di questi vigneti, espressioni proprio molto diverse.
Senti, quindi, delle ultime annate qual è stata quella migliore e quella peggiore? Facciamo degli ultimi 5, dal 2015, dai, allarghiamoci. 2015 a oggi.
Allora, beh, 2018 è stata un'annata umida, però sai... Cioè l'annata non è più un problema di annate, se l'interpretazione della campagna, se gli agronomi, gli enologi sono bravi, nel senso che una volta si produceva molto nei vigneti, adesso si produce una bottiglia per ogni vite e quindi il gap, l'errore della natura...
Non funziona più per annate, ok.
Sì, no, certo che funziona per annate, però diciamo che la differenza non è così grande come un tempo.
Sai che pensavo che fosse anche meno? Di una bottiglia per ogni vite?
Beh, per fare qualità bisogna che tu faccia un chilo di uva per
quanti
piano.
Grappoli sono una vite? 3,
ma insomma,
4.
Ci sono grappoli che pesano.
Ah beh, sono belli grossi.
Grammi,
però,
insomma, sono più piccoli, più grandi, dipende poi dalla varietà. Però un chilogrammo vuol dire una bottiglia di vino. E un chilogrammo normalmente deve avere come risposta energetica un paio di metri di superficie fogliare. Cioè, sembra strano, però la relazione tra la foglia e il frutto è fondamentale, perché la foglia rappresenta un po' l'energia, il pannello solare che arricchisce l'uva, e quindi ci deve essere un rapporto che cambia, pensate, in funzione della latitudine, della qualità, dell'intensità della luce, dell'altitudine, perché la pianta viene come drogata da un'intensità luminosa diversa e accelera o rallenta il processo.
Io nei miei percorsi in bici poi trovo sempre quelli che, per esempio San Colombano, che hanno le viti, mi spiegano, mi dicono delle cose che io non capisco, non vedevo l'ora di incontrarti per poterti chiedere. Ma è vero che certi vigneti stanno salendo in quota perché troppo passi ormai non rendono più? Ci sono delle zone dove
Ah, no, allora,
i vignaioli? Come stanno? Stanno spostando più in alto.
Culturalmente i vigneti sono sempre stati piantati storicamente nelle valli, nelle pianure, nelle zone più fertili, dove la terra è più leggera, dove i cavalli lavoravano meglio, perché parliamo di Anorum, no, di tanti anni fa. Certo. Poi nel tempo si è capito che la qualità si spostava verso la collina, dove la vita fa un po' più fatica, e adesso, probabilmente il futuro, è legato alla montagna, cioè non c'è
perché
dubbio che si deve andare
in cambiamento zone. Climatico lo sta spostando.
Il cambiamento climatico, sì, anche questo, certo, ci sposta in quella direzione, ma proprio abbiamo capito. Ma anche in California, la Napa Valley, Sonoma Valley, adesso tutti i vini di qualità sono nei peak, sono nelle zone alte, proprio perché si capisce che la personalità viene dove la vite fa un po' più fatica.
Io non so te, Tony, e non so voi lì fuori, ma io ormai tipo cane di Pavlov, cioè quando sento il suono della voce di Roberto voglio subito un tagliere e un calice,
a salivare, salivare.
Voglio girarmi e c'è una mano tipo Paolo Händel, una mano così col tagliere. Grazie.
Tu dovresti ringraziare che io quando vado in bici ecco, ho le mani occupate se e no, non ho modo di chiamarti, perché se no ogni due per tre c'era un altro, c'era uno che mi ha spiegato, ma guarda che l'uva mica nasce su tutta la vita, ma nasce soltanto sul, mi ha fatto vedere il rametto, il ramo da cui nasce l'uva, e tutti gli altri no.
Ma tu pensa,
perché questa cosa come si chiama?
No, è la fertilità della vite. Ma tu pensa che ci sono varietà che hanno la fertilità basale e altre no. Che cosa vuol dire? Che la gemma, che in Francia la chiamano il bourrion, che la gemma quella dormiente, è fertile, e quindi in casi di gelate o in casi di sfortune, di annate sfortunate, anche la gemma che riparte in ritardo può fare uva. Ma alcune varietà no, infatti ci sono stati alcuni, insomma, vignaioli improvvisati che hanno fatto delle potature corte, pensato di produrre qualità migliore, in realtà hanno completamente fatto abortire la vite, che non ha prodotto uva, perché nella gemma quella più bassa non c'è
fertilità. Se tu tagli il ramo sbagliato, hai buttato via la vite quell'anno lì. Se tu guardi una vite, sembra che ci abbia molto spesso un solo ramo, che è quello che produce l'uva.
Esatto.
Se tu lasci gli altri non fanno niente, è quello che lo fa.
No, questo per dirti che ogni varietà ha una sua storia, ha un suo approccio, e quindi se già pianta, il bravo vignaiolo deve fare delle differenze, deve operare in modo differente a seconda di come la pianta si comporta, tra una varietà e l'altra, ancora più.
E tu vai lì a caso,
vado con la falce.
A culo, dico.
Con la falce.
Cioè, ma non lo so, vado con la motosega.
Io non so se non abbiamo mai raccontato il tuo percorso di vita, perché sentite che Roberto, diciamo che che diciamo non ha proprio un accento toscano, no? Pur operando da tanti anni in Toscana, perché tu nasci da un'altra parte con un'altra identità.
E
non,
un'altra
so se, non so neanche se Tony, tu lo sai cosa faceva lui?
Sì,
l'attore porno?
No. Quella era l'altra vita, un'altra vita ancora.
Tu non sei Furlan, sei veneto?
Io sono veneto, di Bassano del Grappa.
E faceva tipo l'alpinista?
Beh, erano 30 kg fa più o meno.
Ma anche a livello competitivo?
Di anni fa. E la mia passione vera era la montagna.
Facevi la guida alpina?
Arrampicavo anche forte, ho fatto tante belle cose in Dolomiti.
Quindi, scusa, tornando al discorso di stamattina, ci siamo un po' abbandonati alla nostalgia, no? Abbiamo pensato che in questi 20 anni che esiste il programma i nostri ascoltatori hanno cambiato vita. Tu hai proprio tanto cambiato vita.
Ah sì, certo.
Lui nasce in Veneto, dove fa l'alpinista, lo scalatore, l'arrampicatore, e adesso sta in Toscana e fa il vino.
Sì.
È una bella differenza.
Beh, no? Ho litigato con la montagna perché ho perso un amico e mi sono allontanato per qualche mese con l'idea di tornare subito dopo, e poi la distrazione mi ha lasciato lì per 35 anni.
L'ultima domanda, in Franciacorta, sai che notizia l'altro giorno una coppia di bresciani aveva sepolto sotto le viti un sacco di soldi,
8 milioni di euro.
Secondo te che tipo di vino è uscito?
Beh, bisogna chiedere a Pinocchio.
Senti, ma
Roberto Cipresso è passato a trovarci, eh?
Eccoci.
E stavamo parlando di vino. Maestro di vino.
Maestro di vino, di vita e di vino.
Di vino è un aggettivo, non di staccato.
Aspetta,
vino.
Scusa, che parola hai detto?
Di vino.
Di vino.
Ah, ok, segno.
Di vino come boccon di vino, volevi dire?
Esatto, boccon di vino, attenzione.
Boccon di vino, il famoso ristorante di Montalcino?
Non mi veniva in mente.
È buonissimo.
Andate a nome nostro, sconto 95%.
Esatto, la parola d'ordine è Tony.
Amici, mi raccomando, piccola avvertenza, non limonate al tavolo.
Sì. Esatto, perché se no la Marina si infastidisce.
Arrabbia,
si nervosisce.
Perché questa cosa?
Questa è una storia troppo lunga da raccontare.
Senti, che ci fai? A Milano, hai detto, sei venuto per l'evento?
Sono di passaggio, ho fatto un evento ieri molto bello, un storytelling, come dice Ross, su un vino affascinante che riflette anche un po' il concetto di investimento, di tesoro, di valore, di tempo.
Possiamo sapere almeno il tipo di vino, se non
l'etichetta? Sai che io ho quella collezione di vini che si chiamano Eureka, che non sono sul mercato.
Che sono gestisco. Quelli con la foglia d'oro? Con
bravo,
la
quella, no. Quelli, no, quella è Venissa.
Venissa.
No, quelli con la medaglia.
Con
Ah, l'Eureka è il tuo storico. Certo,
esatto,
certo.
Io ho questa collezione di vini che uso soltanto per raccontare queste storie nella mia cantina, dove sì, tutti sono invitati, non insieme possibilmente.
Tutti insieme.
E poi faccio alcuni eventi e capita di portare dei vini che hanno delle storie davvero affascinanti nel tavolo di gente che magari non conosce molto il vino ma se ne appassiona.
Allora, io adesso faccio una cosa, e la sì, faccio volentieri, perché Roberto è la persona che si promuove peggio al mondo, nel senso,
vero,
che lui fa delle cose lì dove ha la sua azienda.
Non lo dico a nessuno.
Cose piuttosto belle.
Ma no, piuttosto belle, delle cose che se lui avesse una persona che lo promuove, certo, tipo presso americani o altri, russi, o, cioè farebbe, quest'uomo diventerebbe milionario e molleresti la produzione del vino, faresti solo quello. Cioè io ho fatto, abbiamo regalato in compagnia per un amico che faceva gli anni appunto un weekend da Roberto, uh-huh, e lui ci ha organizzato questa degustazione dentro la sua cantina, beh, con lui che ti spiega tutto, poi c'è il tavolone,
ho capito,
lunghissimo.
Ho capito, ma queste cose gli costano più di quello che perché con tutti i vini che apre.
Nel nostro caso sì.
Ma è sempre così.
Con noi sì.
Perché non riesco a capire perché...
No, però
bellissimo, beh, bellissimo.
È bello, bello. Beh, quando fai un lavoro che non capisci dove finisce il tuo, la tua passione, come tu in bicicletta, no?
Cioè,
lo facessi di mestiere,
sì,
cioè,
poi
un disastro.
Perderesti il, poi quando uno dice cantina, nella testa si immagina un posto piccolino. Cioè, quando dice cantina, nel suo caso è un posto incredibile.
Ha recuperato una vecchia fabbrica
gigantesca.
Con archeologia industriale è diventato un posto anche...
Una meraviglia.
Senti, sono stato in Sicilia io quest'estate.
Sì.
Ho visto un sacco di vigneti,
vedi?
Delle parti di Trapani, Marsala, là hanno quel vino di cui ci hai parlato tu, non soltanto un'insolia.
Ah, c'è il Catarrato e il Grillo che poi è famoso perché è protagonista della Marsala, esatto.
C'è tutta una storia,
che c'è Marsala antichissima. Era il vino degli inglesi al tempo che il vino non
faceva
era ancora...
concorrenza al porto.
Sì, perché riusciva a mantenersi nei viaggi, essendo alcolizzato, si dice proprio così.
Cioè si firmava, faceva le riunioni, ciao,
esatto,
mi chiamo vino e tanto
esatto,
non bevo.
È da tanto tempo che non bevo, no. Sì. Essendo alcolizzato vuol dire fortificato, viene fermata
arricchito,
la fermentazione con l'alcol e quindi viene annullato qualunque
forma. Non andava
forma
in aceto, diciamo.
Batterica, il vino rimaneva dolce e invecchiava lentamente. Poi nelle stive delle navi, pensa a te, dove sotto il livello dell'acqua, no? E quindi con un'oscillazione molto leggera, questi barili avevano, come nel caso del porto di Madeira, oscillavano.
Ah, faceva parte
facevano alcune marsale venivano trasportate e facevano e diventavano più importanti perché nel movimento tutti i lieviti sedimentati nel fondo delle barili, muovendosi, si scioglievano ad opera dell'alcol.
Per me il porto è pericolosissimo.
Sì.
Quando ho compiuto 40 anni un mio amico mi ha regalato una bottiglia di porto che aveva 40 anni come me,
sì,
ma è durata, non so, 3 sere.
Ecco.
Ma anche il Marsala è un...
Però il porto è un po' meno dolce, leggermente meno dolce.
Beh,
il Marsala,
ci sono porto e porto.
Questo
no?
Qui non era così dolce da sembrare stucchevole, quindi andava giù che buonanotte.
Pensa che l'annata mia, il 63, è stata un'annata orribile del vino. Cioè non c'è un posto del mondo dove ci sia stato un vino buono, a parte
pazzesco,
il porto.
Ah sì?
E ho un amico newyorkese che mi ha promesso che l'8 settembre del prossimo anno, segnatelo, mi regalerà un magnum di un porto del 63 che non avrà un valore inestimabile per me, ma anche perché è un'annata formidabile.
Ma scusa, ma un vino così lo apri poi? O lo tieni ancora
lì? Lo lascio lì, lo apro sì. Cioè questa gente che compra le bottiglie le lascia là, io non capisco.
Ho capito.
Sai qua?
Tiri l'acqua al tuo mulino in modo che ne comprino altre.
Esatto.
Però uno che compra,
però uno che compra
una bottiglia del 63, mi immagino un porto del 63 quanto valga.
E cosa detto?
No, un attimo dopo non vale più niente quando l'hai bevuto.
No, no, ma però vale per te.
Ah,
cioè,
certo, tutta la vita, certo.
È come, no?
È come uno che compra un orologio e poi gli dà una martellata.
Stavo pensando anch'io, sì.
E poi dice, adesso lo apro e vedo.
Non è così.
No, certo, sto scherzando, così.
Però ci sono dei personaggi, io conosco, sono molto amico, sì, di Jean-Louis Chave, che è una famiglia dell'Hermitage, del francese, che da 500 anni fa Syrah. E lui è un caro amico mio, è uno dei nomi più blasonati, dei marchi più importanti della storia del vino francese. E lui mi dice, Roberto, tu sei un uomo fortunato perché viaggi, vedi, vai nel nuovo mondo, hai visione e quindi trasformi le tue idee poi in bicchieri di vino che raccontano. Io non posso fare niente.
Perché?
Perché in 500 anni la storia si ripete, devo ripetere i gesti dei miei nonni, bisnonni, trisavoli, primo. E seconda cosa...
Tipo Reali d'Inghilterra,
e seconda,
no?
Cosa, mi vede la pelle d'oca, si vede?
Sì.
Sì.
Lui mi dice che i suoi vini a parte i critici che danno i 100 centesimi, no? Parker, sì, sì. One Spectator, queste grandi riviste importanti, okay. I suoi vini vengono comprati, come dici tu, per rimanere in un archivio, perché nel momento in cui vengono stappati non valgono più. Quindi lui produce vini che non va, non
che
servono,
nessuno beve,
non servono a niente, cioè li compri e li lasci lì. È una roba che è mortificante per un artista,
certo,
diciamo,
certo.
Che fa le cose curando il dettaglio e poi dice questa roba che impatto rimane sigillata lì, bloccata, prigioniera in quella bottiglia.
Quindi quella bottiglia poi ha un valore che passa di nonno in papà in figlio, certo. Così, e nessuno la berrà mai.
Esatto.
È terribile.
Ora con l'NFT voglio capire cosa succederà nel mondo del vino.
Senti,
anche
infatti, grazie per la domanda. Uh-huh. Con questa crisi legata all'energia, alle materie prime, eccetera, questa cosa va a impattare anche il tuo business? Cioè il vino costerà di più, per dire, o se ne produrrà di meno? Sì?
Certamente, questo è inevitabile. Dico, le aziende che si salveranno sono quelle che hanno messo a fuoco, e adesso qua vi verrà da ridere, il proprio terroir. E dai, il terroir, nel senso
terroir.
Che riusciranno a far
lì.
Sì che i loro vini rispondano unicamente alla loro identità e al loro posto, al punto che devono diventare unici, irripetibili, e quindi possono anche pretendere di sostenere dei prezzi un po' più alti, di presentarsi con dei prezzi,
certo,
un po' più alti, e sostenendo dei costi un po' più alti.
I vini di
perché
fascia.
Perché il pubblico, se vuole quel vino, lo può trovare soltanto lì.
Certo.
Se invece tu fai, non so, dei vini di varietà e ti metti in gioco con...
Che sono i vini di varietà?
I vini di varietà vuol dire... I vini che rispondono alla varietà di appartenenza, il Merlot, il Cabernet, il Sangiovese, il Grillo, no? Se rispondono intimamente all'identità, al pedigree dell'uva di appartenenza, vabbè, lì ti giochi la competizione e le multinazionali vinceranno sempre.
Certo.
L'America, il nuovo mondo avrà sempre ragione su
anche
di noi.
Anche perché su un prezzo del vino già basso,
esatto.
Un piccolo aumento... enorme in percentuale,
certo,
rispetto,
certo.
A un vino che costa 30 euro.
Certo. Senti, però supera la tua ritrosia, dove si trovano i tuoi vini e dove si trova un link per vedere quello che fai nella tua cantina, nella tua
grazie
azienda.
Per la domanda.
No, dai, fallo,
vabbè, c'è un web che apporta il mio nome.it, robertocipresso.it.
robertocipresso.it.
E lì si trova un po' di cose, ci sono i vari social dove...
E le bottiglie sono distribuite dovunque, si trovano
sì,
dovunque.
Si trovano in diverse parti d'Italia, distribuite da una distribuzione nazionale, ma la cosa bella è farsi la passeggiata e venire a trovarmi a Montalcino. Lì entri dentro nell'armadio di Narnia,
direttamente il vigneto. Certo che tu sei un uomo, per quella cosa che hai detto, che sei un po', non so quanto, un po' lottato tra la tradizione, perché poi sei un irrequieto, e la ricerca. Perché può esserci l'enologo che bada soltanto alla tradizione, ma tu non sei così. Tu cerchi sempre di... Quindi sei un po' lottato, sempre a devo farlo in un certo modo, e poi tentare...
È un innovatore.
Grazie per la domanda.
Ancora. Prego, prego.
No, perché era una cosa di ieri. Ieri raccontavo che la parola tradizione, pensa a te, ha una matrice latina che è tradere, che è anche la stessa matrice di tradimento. Tu pensa, questa cosa è bellissima. Cioè l'uomo, beh, tutti gli esseri viventi, da una generazione all'altra migliora la specie e crea,
certo.
Le condizioni migliori alla generazione successiva. Noi,
cioè,
stiamo meglio.
Sta tradendo quello che esiste.
E quindi se tu freni per evocare cose, ricordi, memorie di un altro tempo, in realtà non fai altro che contrapporti, che frenare quello che è un istinto naturale, che è quello di migliorare le cose, di cercare,
certo.
Cose migliori.
Ora io vi dico una cosa. Già ascoltarlo lucidi, è bello, ma
pensa
se tu ascolti
dopo
queste robe dopo aver bevuto, sono ancora
poi
più belle.
Poi ti viene voglia di baciarlo, di fare l'amore con lui.
E a proposito di questo, tanti messaggi per te, e ne arriva uno con cui chiuderei, piuttosto ambiguo.
Ma lui è pieno di donne, se non sa l'amore.
Questo è ambiguo. Quest'estate mia moglie mi ha fatto la sorpresa di farmi conoscere questo grande uomo. È stata un'esperienza meravigliosa.
Eccolo.
Messaggio un po' strano.
Mi ricordo anche bene questa cosa.
Lui
di Grosseto.
Dobbiamo dirlo.
Cosa avete fatto?
Lui chiama e dice, siccome passando davanti alla mia cantina vede l'insegna, la moglie trova in internet il numero, chiama e mi dice, senti, ma io vorrei fare una sorpresa a mio marito,
certo.
Vorrei portarlo lì. E trova Fabio, tra l'altro, che tu conosci.
Ciao Fabio, grande.
In realtà succede poi che Fabio mi dice questa cosa e io la richiamo e dico, no, facciamo una cosa peggio.
Facciamo una cosa a tre. No,
peggio. Vai al Bocconi di Vino, fissa un tavolo con tre.
E tu arrivi all'improvviso.
Io arrivo all'improvviso con un libro. E lui è venuto dagli occhi agli occhi.
Senti, che categoria Pornhub è? Cioè, dove si trova?
Però è stata una cosa carina. Era una domenica e avevo il tempo per farlo. Ed è stata carina.
Va bene. Grazie,
Roberto,
Robby.
Ma il tuo sito è .it.com.
Non sa neanche il suo sito, perché non fa promozione.
Perché
mi
in questo momento non funziona.
Come non funziona? RobertoCipresso.it.
Vabbè, tornerà
con
in funzione.
Con due S Cipresso, Veramente.
Sì, va bene.
Vabbè, rimediamo.
Troveremo. Grazie Roberto.
Ciao Roberto.
Un abbraccio a tutti.
Grazie a tutto. Ciao.